farti una domanda. Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di Parenzo, un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figlio, non so io.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è.
Il colpo del caffè. L'altra sera ha detto la televisione,
studenti incriminati per
si rafforzerà la polizia perché
non pensi questa sinistra che noi lasceremo che questo colpo di Stato si realizzi senza nessuna reazione da parte nostra.
E cerca insomma tu di farti una cultura e giù libri legati e letti mai.
Io lo dico subito, caro David, più Berlusconi battaglia, più Sallusti ingaggia guerra nei confronti del presidente napolitano, chiamandolo golpista, vecchio inacidito, in malafede, capo di una cospirazione, col pallino di zittire i cittadini, più mi diverto. Lo dico chiaramente, non ho nessuna remora, nessun problema morale nell'usare le parole, eccetera. Più Berlusconi è avvelenato, più passa alla battaglia frontale contro tutto e tutti, più Sallusti si incazza con Napolitano chiamandolo un vecchio golpista comunista. E non dobbiamo dimenticarci dei carri armati in Ungheria, perché non dobbiamo dimenticarci dei... No, ma io riferisco le parole di Sallusti, non dobbiamo dimenticarci dei carri armati in Ungheria.
Della scoperta dell'America, più del massacro
così,
degli indiani.
E più è così,
eh? E dell'Australia e di Pasolini, ma dai,
e più è così e più mi diverto. Dunque attaccate,
e la tratta degli schiavi, e la tratta degli schiavi, allora
intanto farà il colpo del caffè.
È l'uomo di Neanderthal.
Oh, Berlusconi ha fatto un appello ai 5 Stelle, ha fatto un appello ai 5 Stelle.
Beh,
sarà
anche
frutto
al PD.
Sarà sì, anche a PD, però ai 5 Stelle è un po' più denso, diciamo, no? Sarà frutto del colloquio avuto con il professore Becchi?
Vale anche per voi, giovani senatori del Movimento 5 Stelle. Molti di voi, ne sono certo, sono animati da un'autentica passione politica e da un sincero amore per l'Italia. La vostra opposizione è chiara, trasparente, determinata. La vostra indignazione e la vostra opposizione al male di questo paese.
Riflettete, ve ne vergognerete davanti ai vostri figli. Sono i giorni, caro Parenzo, iniziano oggi della Berlusconi decadence.
Tentativo disperato.
Che non è la Tokyo decadence.
Tentativo disperato di un uomo disperato.
Mamma mia, che
tentativo
che banalità,
disperato.
Che banalità.
Di un uomo disperato, quindi
che
legittimo
banalità,
di
che
salvarsi. Vergognoso.
Ma che cosa vergognoso?
L'editoriale di Sallusti invece, ma poi ne parleremo.
Vabbè, fammi.
Vergognoso.
Ma che cosa? Perché Sallusti ha attaccato Napolitano? Adesso no.
Perché,
non,
perché
non si può attaccare Napolitano?
Lei è un vecchio inacidito.
Ma non si può dare a Napolitano
con il piombo sul
allora,
giornale.
E allora,
in prima
e
pagina
allora,
è sì. Vergognoso.
Ma quale vergognoso?
Non è neanche giornalismo d'opinione.
Dai, su.
Non è neanche quando gli darà dello stronzo? Quando? L'asticella è troppo alta ormai. Troppo alta. L'avete alzata troppo. Vi esplode
io.
In mano.
Vabbè.
A te vi esploderà in mano.
Ma io che c'entro?
La miccia che avete acceso.
Ma fammi sentire Berlusconi.
Vi
dai,
esploderà
ma
in
perché
mano.
Perché devo sentire Parenzo?
Perché
meglio
vi
sentire,
esplode in mano. Vedrai.
Meglio sentire Berlusconi. Dai.
Vi esploderà in mano tutto.
Riflettete dunque, colleghi senatori, riflettete prima di prendere una decisione così grave. Non lasciate che nella vostra coscienza prendano il sopravvento sulla verità e sulla giustizia le convenienze politiche del momento. Non assumetevi una responsabilità che graverebbe per sempre sulla vostra storia personale, sulle vostre coscienze. Una responsabilità di cui nel futuro dovresti vergognarvi di fronte ai vostri figli ai vostri elettori di fronte a tutti gli italiani.
Ma io penso che i senatori del Partito Democratico e dei 5 Stelle non si vergogneranno davanti ai loro figli e se ne fotteranno, e mercoledì voteranno tranquillamente e serenamente la decadenza di Berlusconi.
Se con fuori il palazzo assediato con le manifestazioni.
Fammi
di
sentire
piazza,
Berlusconi sulla grazia a Napolitano, perché Berlusconi ma uno quando si sente in guerra, tu contesti quello che ha la radice la questione.
Guerra. Berlusconi si sente in democratiche guerra. In gioco, oh, ma di che parliamo?
Che banalità.
Ma ci sarà un voto di un Parlamento libero? State soffiando sul fuoco. C'è
state
il voto
chi?
Di un Parlamento.
Ma
tu,
chi?
Tu anche.
Io,
anche tu. Figurati. Anche tu.
A me piace la guerra.
Anche tu.
Berlusconi.
Un Parlamento libero deciderà.
Napolitano, la grazia.
L'altra sera ha detto.
E dico che il Presidente della Repubblica non dovrebbe avere un attimo di esitazione a dare senza che io la richieda. Perché io ho la dignità di non richiederla un provvedimento che cancelli di fronte all'Italia e al mondo questa ignominia dell'affido ai servizi sociali.
Allora, bisogna dire la verità, caro Berlusconi, però uno va bene che tu sai che ormai c'è la decadenza e dunque questo appello per la grazia è così per fare casino, però uno non è che può chiedere la grazia a Napolitano e il giorno dopo il tuo giornale gli dà del golpista, comunista, assassino, torturatore, vecchio inacidito, zittisce i cittadini, capo di una cospirazione, cioè c'è qualcosa che non torna, no? Cioè uno dice chiede la grazia a Napolitano e poi in contemporanea...
Però vecchio, malvissuto...
come dai, si fa? Pure questo ti fa capire che in realtà questa richiesta di grazia ormai...
Ma guarda, Napolitano un vecchio maledetto malvissuto.
Scusi, Sallusti, che ha detto?
No, nulla di grave. Domani pubblicheremo delle foto di quello che avviene al Quirinale con quei corazzieri tutti alti. Cioè, delle foto scandalose, guarda.
Ma che foto sono, scusi?
Scandalose di Napolitano che gioca, non spoglia nudo un corazziere.
Ma non è vero!
Siamo notizie, stiamo dando solo notizie.
Ma non è vero!
Comunque è un vecchio stronzo di merda,
Ma
è una notizia.
Ho capito!
Comunque per noi è una notizia.
Vabbè, grazie, Sallusti, grazie.
Arrivederci, cretino.
Siamo qui, 800 24 00 24, con uno dei fondatori di Forza Italia, non quella di adesso, quella di prima, l'avvocato Gaetano Pecorella.
Buonasera.
Avvocato, vero, come sta?
Non ho fondato nulla, per la verità.
Beh, lei ha una che aveva la tessera numero?
No, io sono entrato in Parlamento nel 98 e dal 98 che mi occupo di Forza Italia.
Vabbè, però è stato tra
diciamo che quando me ne sono occupato, attivamente. Ecco.
Ma scusi, non ha preso subito la tessera di Forza Italia, no?
Beh, l'ho presa quando sono diventato parlamentare.
Sì, sì.
Ma io prima sono diventato parlamentare e poi ho preso la tessera di Forza Italia.
Di Forza Italia.
Non ho fatto mai attività politica in quanto Forza Italia.
Entrerebbe in questa Forza Italia?
Ma guardi, a dire la verità non entrerei da nessuna parte.
Vabbè, d'accordo. Tranne
nel suo studio.
Tranne
nel suo studio.
Nel suo studio.
Nel mio studio dove mi trovo in questo momento.
E non diciamo altro. Però voglio dire, è il partito... Che partito è? Un partito di estremisti, come dice Alfano?
Ma secondo me è un partito che sta facendo una battaglia disperata per una persona e non ha delle prospettive politiche generali, perché non
cioè
si può
è un
dire...
partito che fa solo la battaglia disperata per una persona.
In questo momento sì, non si può fare un partito solo per sostenere una persona, bisogna fare un partito perché abbia un programma diverso da quello di altri partiti e per quel programma si batta. Io credo che passato, perché poi voglio capire, passato il momento in cui come accadrà. Se non accadrà il 27, accadrà quando diventerà definitiva la sentenza
del tribunale.
A questo punto, qual è l'obiettivo? Cioè, viene meno questo e che cosa resta poi? Perché
però scusi, lei tra Alfano e Berlusconi in questo momento chi sceglierebbe? Se dovesse scegliere qualcuno, starebbe
costretto, proprio costretto.
Costretto, sì. Alfano.
Beh, sceglierei Alfano.
Alfano,
anche perché comunque ha un senso di responsabilità. In questo momento fa saltare il governo perché Berlusconi vuole continuare a restare in Senato. Che abbia torto o ragione non mi interessa.
Ma se lei fosse al Senato che cosa voterebbe? Mi dica la verità. Nient'altro che la verità, lei sa bene questa formula.
Le posso dire la verità da Celestino Quinto? Cercherei di non votare.
Ho capito, quello
uscirebbe dall'aula, non è possibile.
Ho capito, però avvocato,
lei
ha già detto che la legge Severino è sicuramente retroattiva, già lo disse una volta.
Sì,
per cui voterebbe per la decadenza.
No, io non dico neanche che è retroattiva, dico che se mancano le condizioni per stare in Parlamento, cioè ci sono condanne, eccetera, mancano le condizioni, punto e basta.
Dunque voterebbe per la decadenza?
Dal punto di vista della mia convinzione giuridica, sì. Quindi dovendo votare, voterei per la decadenza.
Per la decadenza, proprio se fosse proprio costretto anche lì.
Però ecco, ci sono anche sentimenti personali.
Però voglio dire, sì, d'accordo, perché secondo lei per Berlusconi proprio uscire dal Senato è un dramma pazzesco, no? Cioè una
no, io credo che attorno a questa vicenda si stia creando un caso volutamente, perché Berlusconi sa benissimo che comunque...
Però può essere arrestato, attenzione.
Può essere arrestato, se può essere arrestato dopodomani, potrebbe essere arrestato fra un mese, quando... Sì, ma voglio dire...
C'è il pericolo secondo lei o no?
Ma non lo faranno mai i giudici.
Vede, a parte che non lo faranno mai, ma se ci fosse solo questa decadenza, e che sa benissimo che c'è una decadenza rispetto alla quale comunque non c'è nulla da discutere, e che quella che deriva dall'interdizione dei pubblici uffici per due anni,
quella dopo
che diventa,
la condanna,
diventa esecutiva appena la Cassazione, come è inevitabile, avrà deciso fra poco, perché è così, obiettivamente hanno solo rideterminata la durata, per cui la Cassazione che può
fare. Chi è che sarà a capo di Forza Italia, la nuova Forza Italia? Si fanno tanti nomi, tanti manager, addirittura Adriani che poi smentisce, e ci sono dell'utile avrà ancora un ruolo, secondo lei chi ci sarà dietro?
Ma chi ha dato una forte spinta in avanti è stato Fitto, che comunque...
Quello dal punto di vista politico, però le forze nuove, i volti nuovi, traffico, torniamo subito.
Era una pecorella nera, 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 tutti da me fuggivano tremanti di paura, acida e dispettosa, quante ne ho fatte, ahimè.
C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso, vedi, eccola qua.
Nera, nera, nera. Ma venne il lieto giorno che il pastor mi ritrovò e all'acqua della fonte.
Siamo con Gaetano Pecorella, avvocato, ex Forza Italia, PDL. Caro Parenzo, in collegamento da Milano, in questa apertura della Zanzara. Vorrei chiedere subito a Pecorella una cosa. Senta, ma non converrebbe a Berlusconi scappare con Putin?
No, io credo che sarebbe veramente un atto poco degno, poco decoroso. Insomma, scappare poi... Da che cosa? Perché?
Beh, per il timore di essere arrestato. Dai servizi, lui
non è una bella immagine, è un politico.
No, ho capito, ma è un'immagine ancora peggiore quella di scappare. Io credo, anzi, quello che avevo detto una volta,
che dovrebbe fare i servizi sociali, secondo
ma
me.
Ma dovrebbe fare dei servizi sociali che diano anche, come dire, gli procurino una certa simpatia. Ci sono
cosa si immagina?
I ragazzi disabili. Cioè fare qualcosa in cui dimostri di avere non un cuore solo la parola, ma un cuore vero. Ma
forse al Fatto Quotidiano potrebbe fare lei.
Al Fatto Quotidiano
sarebbe una punizione terribile.
Ma no,
fare i servizi sociali al Fatto Quotidiano è terribile. Mentre Travaglio scrive gli articoli su di lui, lui è costretto, lì è terribile come punizione sarebbe.
È una punizione, non è un servizio sociale.
Appunto. Scusi, il servizio sociale può essere... Dovrebbe fare qualche lavoro umile, diciamo la verità, avvocato.
Tipo? Ma io penso che sia anche una cosa... che gli faccia bene, cioè quella di rendersi partecipe delle situazioni più sfortunate che ci
tipo?
Sono.
Pulire i cessi, tipo cose del
no,
genere?
No, ma ci sono tante persone che hanno bisogno d'aiuto, ci sono i ragazzi disabili, ci sono
i vecchi,
persone in ospedali,
i
vecchi, eccetera.
Barboni,
è
no?
Una grande esperienza, secondo me, quella che...
Cioè imboccare
fare.
Un barbone alla Caritas, che ne so, una cosa di questo tipo sarebbe spettacolare. Ma noi in tempi non sospetti, caro avvocato, avevamo consigliato modestamente a Berlusconi, facendogli avere... Però Berlusconi è orgoglioso, giustamente non vuole dire io faccio i servizi sociali, Don Mazzi mi dice che devo pulire i cessi, mi spernacchia, eccetera. Dice, avevamo dato qui dalla Zanzara un consiglio modesto. Dimissioni, tanto la decadenza sarebbe arrivata, e fare una grande campagna di fotografie, di immagini dai servizi sociali. Sarebbe, come dire, no?
Sì, ma credo che alla fine nella sua vita ha fatto tante cose. Fare anche il gesto, perché non bisogna vergognarsi di stare ai servizi sociali. I servizi sociali, come dice la parola, sono l'aiuto a qualcuno.
Ma lui dice di aver aiutato un sacco di gente.
Ma l'aiuto non sono solo i soldi.
Non sono solo i soldi,
no? Ci sono componenti morali, componenti...
Cioè, dichiarandosi lui innocente, come fa ad accettare quella pena lì?
Ma non è una pena, i servizi sociali... Beh, è una sostitutiva della pena.
Però scusi, avvocato, Berlusconi considera, si considera vittima di una specie di complotto. Oggi ha detto che, che vuole fare la revisione del processo, ha capito? Ma,
Sì, ma per carità, è nel suo diritto a tentare di fare la soluzione.
Secondo lei, è una cosa senza senso questa cosa qua della revisione?
Ma io dico che per fare la revisione ci vogliono prove nuove che non erano conosciute prima. Questo processo è durato molto a lungo, adesso vedremo se saranno prove nuove che non poteva conoscere prima, però comunque non evita nulla, perché la revisione del processo
non evita nulla.
Un altro processo, nel frattempo la pena qui si sconta, perché a meno che la sospendano per un caso eccezionale, ma credo molto improbabile.
Vabbè, comunque tramite il giornale considera Napolitano un golpista, lei ha sentito, no?
Ma guardi, oramai si è perso completamente il senso della misura nei rapporti.
Cioè Sallusti ha sbroccato, secondo lei?
Ma io dico che non si può dare a Napolitano del golpista,
del becchio inacidito,
perché poi sono attacchi personali, insomma, sta sbagliando a non concedere la grazia. È nella storia della Repubblica che la grazia va chiesta, anche fu la stessa cosa che accadde a Sofri. Certo. Sofri non la volle chiedere, dice io sono innocente quindi non chiedo la grazia, e non partì neanche la procedura, se ne discusse a lungo.
Per cui la mossa di Berlusconi quando dice me la deve dare lo stesso, che cos'è? Semplicemente
è un atto politico.
Un atto politico, ma, per fare casino, insomma.
Ma perché, come dire, a nessuno è stata mai data la grazia se non su richiesta.
Senta, ma il passaporto diplomatico, secondo lei,
gli va ritirato?
No, ritirato non c'ha già più il passaporto, ma glielo potrebbe dare Putin?
Beh, certo, se io nomino ambasciatore qualcuno gli posso dare.
Secondo lei ci sta pensando Berlusconi?
Guardi, cosa pensa Berlusconi? Berlusconi è un vulcano, quindi può pensare tantissime cose. Certo, avere il passaporto diplomatico da un paese comunista è un po' è originale, insomma.
Beh, comunista, Putin era insomma del KGB, insomma, quindi
sì. No, comunista tra virgolette.
Cioè dalla Russia, dice lei, no? Dalla
comunista Russia. Di una volta.
Comunista di nuovo, certo, Berlusconi col passaporto russo dato da Putin, lui che attacca i comunisti, sarebbe spettacolare, però sa che i legami tra i due sono...
Ma guarda, io credo che si sta facendo veramente una montagna da un topolino. Sono alcuni mesi di servizi sociali, peraltro sono anche pochi, perché avrebbe ridotto la pena di 3 mesi.
I mesi diventano anni, poi.
E poi alla fine, se fate, per esempio, Previti ha fatto i servizi sociali...
Sì. Infatti è scomparso poi.
È scomparso perché oramai è chiuso un periodo, è chiusa la sua storia politica, come peraltro.
Cioè dovrebbe scomparire anche Berlusconi, secondo lei?
Ma no, fai i servizi sociali e poi continuare benissimo a fare il capo di un partito, nessuno te lo può proibire.
Non è che uno sente la mancanza di Previti, però adesso voglio dire, per carità.
No, ma io sto dicendo che è possibile fare i servizi sociali mantenendo completamente, come dire, anche il proprio lavoro, la propria
ma dignità. Secondo lei come finirà con Berlusconi col passaporto diplomatico insieme a Putin in Russia, lontano dall'Italia? Questa è la fotografia, qual è questa, secondo me, o no?
Non credo, perché oggi lui non rischia nulla se non di andare ai servizi sociali per alcuni mesi.
Ma rischia che appena c'è la decadenza arriva il processo Ruby Terra, potrebbero arrivare le manette. Avvocato Pecorella, guardi che i giudici sono scatenati, sì, lei lo sa, ogni tanto si scatenano.
Comunque la stessa cosa può capitare appena la Cassazione avrà definitivamente chiuso l'interdizione dei pubblici uffici. Quindi io credo che questa sia un'intelligente campagna politica per dire io sono una vittima.
Grazie, Giornale Radio. Ma lo vogliamo dire, caro David, che l'Italia è il paese dove si ammazzano meno donne in assoluto? Lo vogliamo dire o no?
Diciamolo
forte. In Italia si uccidono meno donne rispetto
sempre
a tutto l'Occidente.
Sempre
l'Occidente,
troppe.
Dunque non c'è nessuna emergenza. Va benissimo la mobilitazione, la giornata mondiale, per carità, va tutto bene. Le parole infinite, gli sproloqui, le frasi fatte, va tutto bene. Anche se tutto questo servisse a evitare una sola persona morta, va benissimo, va tutto bene. Però lo vogliamo dire che non c'è alcuna emergenza in Italia? Lo vogliamo dire? Come no? Come no? Non c'è alcuna emergenza.
In Francia, nessuna. In Spagna, in Austria, in Germania, in Olanda, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti esiste da anni una legge.
Ma lascia perdere, è un altro discorso. Sto dicendo, in Italia si uccidono meno donne rispetto a tutto l'Occidente.
Ma non vuol dire niente, se
uccidono
sempre una di troppo.
Meno donne rispetto a tutto l'Occidente.
Sempre una.
A proposito, ma vogliamo parlare di quei consiglieri regionali che spendono e spandono e sono soldi vostri? Parentesi, non è che bisognerebbe eliminare forse le regioni insieme alle province, pure rivedere tutto. Spendono e spandono, i soldi vostri, incazzate, inenarrabili, limousine, viaggi, computer, cose che non c'entrano nulla spesso con l'attività, non tutto ovviamente, non tutto con l'attività da consigliere regionale. C'è un tizio per esempio nelle Marche che ha speso 16 euro, a me mi fanno impazzire le spese piccole,
16 euro?
Non le spese grandi, grandi, i viaggi, le cose, va bene, d'accordo, non lo sappiamo, è una vergogna e tutto, ma le spese piccole mi fanno impazzire, cioè che uno metta uno scontrino di un libro nei rimborsi elettorali, nei rimborsi dei gruppi consiliari, mi fa impazzire, perché è proprio la pezzentaggine, capito? Uno, quando uno è un pezzente dice, vabbè, questo ho comprato un libro, lo metto...
Ma che libro era almeno?
Libro è così, Il segreto delle donne, viaggio nel cuore del piacere. Beh. Ti giuro, Il segreto delle donne, viaggio nel cuore del piacere.
È un aggravante.
16,80 euro, Il segreto delle donne, viaggio nel cuore del piacere. Un consigliere regionale, non dico nome, cognome, dopo lo dirò.
Di che partito?
Marche, comunista. Ma non c'entra niente, non c'entra nulla.
Occhio che stiamo degenerando, eh.
Intanto Renzi vuole risolvere pure il problema delle baby squillo. Sentite.
Le intercettazioni che mi hanno sconvolto in questi giorni non sono soltanto le intercettazioni del ministro Cancellieri. Sono le intercettazioni pubblicate tra la mamma della giovane chiamata baby prostituta, giovane di 15 anni, che si prostituiva ai Parioli e che dice una cosa che mi fa venire la pelle d'oca da babbo, da padre. Ma come possiamo non indignarci di fronte a una mamma che dice, certo ci sarà una situazione di degrado, ma come non capiamo che queste sono le intercettazioni simbolo di una crisi valoriale pazzesca in cui la mamma dice ti ritiro da scuola perché devi andare a lavorare?
Ora, si può evitare che un candidato al governo, non so dove, si può evitare lo sproloquio sulle baby squillo, la lezioncina morale, la preoccupazione sulle baby squillo? Renzi non si deve occupare delle baby squillo, è un problema di polizia, di magistrati, di criminali che vanno nel caso vanno messi in galera, non si deve occupare di baby squillo. Sì. Titoli del TG3.
Ladies and gentlemen,
e adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Berlusconi scrive ai parlamentari PD 5 Stelle: una vergogna il voto contro di me. Sul processo Mediaset ho prove per la revisione. Il PD insiste: nessuno slittamento del voto sul Cavaliere fissato il 27. Casini, meglio prendersi una pausa di riflessione. Sondaggio del TG3. Sulla legge di stabilità il governo porrà la fiducia, ma è braccio di ferro sul calendario 5 Stelle. Una forzatura, uno schiaffo al Parlamento. Manovra, nuova maratona notturna, salta la rivalutazione delle pensioni, arriva la nuova tassa sulla casa, si chiamerà IUC, slitta ancora lo stop all'IMU. Flash mob e migliaia di iniziative, giornata mondiale contro la violenza alle donne, alla TG3 la testimonianza dei genitori di Vanessa uccisa dal fidanzato. In piazza a Roma centinaia di sostenitori del metodo Stamina, assedio a Montecitorio, chiedono al governo un decreto che autorizzi subito le cure. Il presidente russo Putin in Italia per la sua prima visita ufficiale in Italia dopo 7 anni, in incontro con Papa Francesco in Vaticano, poi Prodi e il Quirinale, questa sera cena a Palazzo Grazioli.
Uno dice, caro Parenzo, abbiamo trovato un esponente politico importante, importantissimo al Parlamento Europeo, vicepresidente del Parlamento Europeo, ex candidato alla segreteria del PD perché è stato sconfitto alle primarie, si chiama Pittella, no? Sì, Pittella. Uno che dice, vabbè, oh, questo cazzo parlerà inglese, bene, no? Cioè, parlerà inglese, no? Parlamento Europeo da non so quanti anni, sì, parlerà inglese, no? Secondo te parla inglese?
Due paroline magari le dirà, please, coffee?
No, ma vuol dire, uno, Parlamento Europeo, vicepresidente, parlerà un inglese fluent, fluent. Cioè, ma... non è... Che dici? Sentiamo. Ma...
Dear all, on 28 November 2011, an historic event happened at the EU Parliament in Brussels.
Hai capito, sì?
The first ever peace declaration was signed here.
Was signed?
Beh, fu segnato. Beh, questo.
Ottimo, no? Aspetta, mica è finita, aspetta.
The purpose of this declaration,
sì,
called the Pledge to Peace,
eh beh, certo,
was a call to action for institutions
non c'è
across the European Parliament
and to support peace.
Peace.
The pledge,
bis, con la B. Bis.
Now, aspetta, known as the Brussels Declaration,
non c'è dubbio,
was directly inspired by the inspired wonderful message of peace,
peace,
of Prem Rawat.
Prem Rawat è cosa, sì. Mica è finita, aspetta.
We want the peace.
And I was one of the first supporters,
supporters
of this document with Prem Rawat, Jeremy Gilley,
sì,
Peace One Day and the Percorsi Association,
sì,
and many other.
Many other.
All these actors are involved,
involved
in the International Peace Day.
Grande conclusione, Pittella.
More work is needed.
Needed.
Next year, the pledge to peace will grow.
Will grow.
Please,
please
join us in bringing peace. If we stand together, peace is achievable. Thank you very much.
Allora, per correttezza, bisogna dire che questo video è di 2 anni fa, eh? Signor Pittella! Ha pure registrato,
è un po', è un
ha
po',
registrato,
ma è un misto tra i palestinesi che parlano inglese, cioè, e gli indiani, gli inglesi degli indiani, sir, good morning sir, dicono sempre sir con la R così. We want this,
senti, non ne posso
Europe
più, lo sai che vogliono chiamare la nuova imposta Europe sulla casa Yuk dopo Europe. Ici, Imu, Tares, Taser, Trise, Tasi, Tari, Tuk, Isi, non mi ricordo come, adesso Yuk, basta, basta. Vittorio da Roma.
Buongiorno.
Dica.
Volevo dire che ancora una volta vi accomunate voi e Berlusconi, questa volta nella noia mortale proprio.
In che senso, scusa?
Mi sembra una trasmissione, ma non so, è una trasmissione noiosissima. Adesso avete fatto ascoltare Pittella di 2 anni fa,
sì,
fatto ascoltare anche Berlusconi che parla inglese, è la
sì
stessa cosa.
Che vuoi dire, scusa, non ho capito.
So, fate qualcos'altro.
Senti,
fate,
Vittorio,
fate
senti
una trasmissione più interessante.
Se ti annoi, se ti annoi, se ti annoi, cambia sì canale, non ci rompere i coglioni, capito?
Tic.
Ah, è così che fai il giornalista, tu,
sì,
i tuoi
sì
ascoltatori li
sì
attiri in questo modo.
Sì, esatto, allora, bravo,
sto dicendo
bravo,
questo.
Bravo.
Berlusconi
bravo
prima diceva cazzate, adesso
sì
dice stronzate noiose.
Sì, vabbè, benissimo,
e
hai
voi,
detto.
E voi andate dietro tranquillamente.
Ma chi ci va dietro?
È
chi? Ma chi ci
noia
va dietro? Ma
altra
chi?
Cosa.
Ma chi va dietro?
Volta,
fenomeno, chi va
per
dietro?
La terza volta con te, per la terza volta che
sì
fuori non c'è emergenza nella violenza dell'Europa.
No,
l'hai
assolutamente
detto 3 volte.
E allora qual è il problema? Qual è il problema?
Notizie.
Ma qual è il problema? Io non sono capace. Ma tu che mestiere fai?
Una pena.
Ma che mestiere fai? Che mestiere fai?
Conduttore.
Che mestiere fai?
Fai schifo.
Beh, benissimo.
È una cosa penosa.
E allora perché chiami? Perché chiami? Perché chiami?
Perché chiami?
Perché ascolti? Perché chiami? Perché chiami? Perché ascolti?
Perché per chiamarti, capito?
Perché ti faccio venire rabbia, perché ti faccio venire rabbia, perché ti faccio venire rabbia, perché ti faccio venire rabbia.
Tutte le poche volte che ascolto la trasmissione quando sono in auto,
bravo,
giro,
ma infatti
adesso cambio
infatti,
perché almeno vedi in faccia,
infatti,
che è brutta trasmissione.
Ma infatti si vede, si sente perché cambi, borsa.
Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada.
Adesso? Oh, lei è un grande.
Cadono le ceneri della città.
Cucù, scusate se vi ho disturbati.
Due passano quei passi amari che fuggono dai mali e buttano le briciole dai balconi e lasciano cacare i cani.
Sì?
Vittorio?
No, ha sbagliato numero.
Sicuro?
Sì, non è Vittorio.
Vittorio, sicuro.
Sì, la voce effettivamente non è Vittoria,
no, la fidanzata, no, la fidanzata. Volevo fare un po' di cassa, sa, volevo fare un po' di cassa di pubblicità con l'intervento di Vittorio.
Ma cosa sta dicendo?
No, volevo fare un po' di cassa di pubblicità con l'intervento di Vittorio, capito? Cioè Vittorio quello di prima, che è intervenuto e che ha detto questo, questo e quest'altro.
Che mi fa pensare a casa. Brucia quel tuo sorriso.
Siamo qui alla Zanzara 800 24 00 24. Vincenzo da Salerno, buonasera.
Pronto?
Dica.
E dunque, prima se mi consenti di fare una premessa, i cittadini penso che ogni tanto possono dire delle cose più interessanti rispetto ai politici o persone note, no?
Sì, io non lo so che premessa vuole fare Vincenzo, basta, no, che vada, lei deve andare dritto al punto.
Vedete,
non è una trasmissione di uno si mette a chiacchierare, vorrei fare una premessa, cioè uno deve andare dritto al punto, dritto, dritto.
È il punto. Se parli politico lo fai parlare mezz'ora senza interromperlo e senza abbassare
senza interromperlo, senza interromperlo, senza interromperlo lo dici tu e lo dici a qualcun altro.
No, 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 interrompere, fai parlare mezz'ora. Cittadini, ti abbassi il telefono.
Sì, io abbasso il telefono. Meno male che io abbasso il telefono.
Certo, io quante volte l'hai abbassato?
Lo sto abbassando adesso. Ti ho detto, ti ho detto di stare semplicemente sul punto, di stare sul pezzo,
no,
di andare dritto.
Ai
no, vuoi fare anche tu la pippa? Vuoi fare la pippa? Vuoi fare il pippone?
Vabbè,
anche tu?
Fai anche la pippa come
e fai il pippone, vai, fai il pippone, avanti.
Fai il pippone. Siccome non sai cosa sto dicendo,
ma no, ma fai il pippone, vai, vai, non ti interrompo. Fai il pippone.
Ti ricrederai tu e tutti i
vai, fai il pippone, fai il pippone.
Adesso te lo faccio.
Attacca
il pippone,
vai.
Punto primo, sulla questione di Berlusconi.
Punto primo.
A me, dal punto di vista giudiziario, non me ne frega una minchia.
Bene,
però tu. Insomma, diamoci del tuo, ovviamente. Visto
ovviamente,
che...
ovviamente.
No, nel senso, ovviamente.
Abbiamo mai mangiato insieme, però.
Non c'è problema.
Sì.
Quindi tu dai per assodato che Berlusconi è andato a letto con una minorenne e con altre donne, o no?
Non ho capito, scusa.
Ma che c'è? Dai per assodato che Berlusconi sia andato a letto con
io per niente, guardi. Per niente, ma per niente proprio.
E come? Hai fatto tutta la polemica.
Io non ho dato per assodato nulla.
Chiunque,
certo, ovviamente col consenso uno può. Ma comunque non è stato mai provato tranne che è andato a letto con Rubi. Secondo i giudici sì, ovviamente ci sono provati rapporti sessuali. Né secondo Berlusconi né secondo Rubi ci sono stati rapporti sessuali. I giudici pensano invece che ci sono stati rapporti sessuali. Andiamo avanti, poi?
Secondo, avendo seguito le vicende, secondo te ci è andato oppure no?
Sì, ma io capito, dove vuoi andare a parare, caro Vincenzo? Non è che mi devi fare le domande tu a me, cioè non è che tu mi fai le domande, secondo te ci è andato a letto o no? Ma io che ne so, non me ne frega nulla se ci è andato a letto Berlusconi con Rubi.
Parliamo da 20 anni, non te ne frega nulla.
Non me ne frega niente se ci è andato a letto, non lo so, non ho idea se ci è andato a letto, non lo so.
Altre persone, tipo Sgarbi, dice che è andato a letto e ci può andare tranquillamente.
Sì.
Bene, facciamo così.
Anche secondo me, se ci fosse andato, non vedo nessun problema se c'è stato un consenso.
Io non vedo nessun problema.
Poi?
Però il problema qual è? Che in un paese normale,
questo è un fenomeno,
quando un politico ha questo tipo di vita, essendo un politico ed essendo una persona pubblica, dovrebbe andare da cittadini e dire: guardate, io vado a letto e la sera faccio le orge.
Sì.
Però questo è di trasparenza nei confronti dei cittadini.
Sì.
Invece Berlusconi. Ma poteva essere qualsiasi altra persona, attenzione.
Sì.
Che cosa fa? Va a fare il Family Day.
Sì. Va bene, Vincenzo, però stiamo parlando di roba vecchia, ma io posso anche essere d'accordo con lei. Posso anche essere d'accordo con lei. Stiamo parlando di roba vecchia,
No, per dire che cosa? Per dire una cosa.
Cioè, vecchia, non è troppo vecchia, ma insomma.
E io la colpa mi la do a Berlusconi.
A chi?
La do ad una sinistra che è stata incapace in 20 anni, invece di puntare l'indice, di puntare sulla trasparenza, ma questo non lo può fare la sinistra purtroppo.
Bene.
Perché ha i problemi
allora?
E allora che cosa significa questo? Che in Italia la magistratura da parte di Berlusconi è stata usata in maniera proprio intelligente
da parte
la
di Berlusconi, sì,
vivere Berlusconi per 20 anni, altro che
bene, finito? Finito?
È stato
finito?
Elemento essenziale per farlo vivere per
bene.
20
finito?
Anni ancora?
Finito?
E allora vedi, no,
grazie Vincenzo, grazie. Vittorio, è ritornato Vittorio, come stai? Allora fammi fare un po' di cassa, Vittorio. Fammi fare un po' di cassa di pubblicità, dai, forza, sbrocchiamo. Fammi fare un po' di cassa di pubblicità. Siccome stasera ti è partita la brocca, hai avuto qualche problema, no? Hai avuto qualche problema, no? Durante la giornata hai avuto qualche problema?
No, io stavo ascoltando.
Ma che problema hai avuto durante?
Molto più divertente.
Sì, ma durante la giornata che problema hai avuto?
Io nessuno.
Un po' di frustrazione hai avuto, no? Durante la giornata. Sei arrivato pieno di rabbia. Sei arrivato alla sera pieno di rabbia, no? Sei arrivato alla sera pieno di rabbia, no? Che è successo durante la giornata?
No,
che...
no, no.
Che giornata hai passato?
Perché siete noiosi, vedi? Quando uno inizia una trasmissione con tutto il resto è noia, quando invece tutto questo è noia.
Quale tutto questo è noia? Che cos'è tutto questo è noia?
La vostra trasmissione è noiosa.
Ma che cos'è noioso? Spiegami, cos'è noioso? Parlare di Berlusconi. Parlare di Berlusconi? Parlare di Berlusconi è noioso?
Ma è sempre la solita frittata.
Sempre la solita frittata.
Siete noiosi, tu e Parenzo, non fate altro che parlare. O di Berlusconi, o dei Della Rubi,
o di che?
Basta. E non solo poi.
Ti hai telefonato
scarsi,
per dirlo.
Siete molto scarsi.
Quindi hai acceso alle 18.30, hai aspettato l'inizio della trasmissione con la sigletta.
Ha ascoltato 19.15.
Hai preso il telefono mentre stavi guidando. 8.00, telefonato.
Poi gli è scattata la rabbia 19.20. Hai avuto la telefonata di qualcuno, no? Sei incazzato con la fidanzata, con la moglie, con l'amante, con qualcuno. Sei incazzato a 19.20. Sfoghiamoci con questi due. Ma io zero, guarda. Zero problemi.
Sei tu, non sono io. Il problema sei tu.
Sì.
Tu, non so adesso.
Ti abbraccio, ti bacio, ciao Vittorio.
Fai così, guarda.
Ciao, addio.
Io ti consiglio una cosa.
Sì, dimmi, consiglio.
Carica il podcast.
Sì.
Ascoltati e sentirai quanto sei noioso.
Ciao Vittorio, ti abbraccio, ti amo, ciao.
Non mi moleste moschi.
Paola da Vicenza.
Non mi moleste moschi.
Pronto?
Paola, dimmi.
Sì, buonasera, signor Cucciani, e complimenti per la trasmissione.
Vai, dimmi.
No, niente, volevo parlare della Cancellieri, ma forse è fuori moda, ma volevo dire una cosa. La Cancellieri mi dispiace che sia rimasta al suo posto, perché io la considero una mafiosa. È una mafiosa lecca culo.
Ma
l'ho
dai
detto.
Paola, smettila,
ma
su.
Ma sì, ma sì, è una
ma
mafiosa.
Ma che vuol dire mafiosa? Ma che vuol dire mafiosa?
Ma
dai,
sì,
su.
Ma mafiosa è una mafiosa che al serva di potenti, del potere.
Ma che vuol dire
perché
mafiosa serva dei potenti? Dai.
No, ma è vero, ha fatto il favore alle Ligresti, perché Ligresti sono pieni di soldi. Avrei voluto vedere se la Ligresti si chiamava Pico Palla.
Beh, era amica di famiglia. Poi
un'amica di famiglia piena di soldi.
Ho capito,
ma guarda,
non è che è un delitto essere piena di soldi.
Vabbè,
e comunque non è provato.
Ma è un delitto essere ministro della giustizia e favorire una.
Non è provato. Nessuno ha mai provato. Nessuno ha mai provato abbia fatto un favore a Giulia Ligresti.
Sì, d'accordo.
Poi, ma noi dal primo giorno, diciamo,
a noi lo
si deve dimettere.
Ascolta, in un paese, in qualsiasi altro paese, una cosa del genere, il ministro della difesa, della giustizia, con un po' di dignità, si sarebbe dimesso.
Sì, d'accordo, ma questo qua non c'è bisogno di dire che la Cancellieri è leccaculo e mafiosa per dire che si deve dimettere, capito?
Sì,
ho capito, ma non c'è bisogno, grazie. Tino da Forlì, buonasera. Tino?
Eccoci qua, pronti?
Dimmi.
Pronti, ciao. No, ti chiamavo perché ho sentito prima l'intervento dell'avvocato fondatore di Forza Italia e compagnia cantante, no? Sì, corretto. Sul discorso dell'affidamento ai servizi sociali, no? Dicevo con la tua segretaria o centralinista che anch'io ho avuto la disavventura di dover fare un mese, di affidamento ai servizi sociali.
Un attimo.
E cosa avevi combinato?
Pronto?
Oh, caro Bucciarelli, buonasera.
Chi è?
Sono Cruciani, la Zanzara.
E Parenzo.
Come stai? Radio 24, la Zanzara, buonasera.
E Parenzo,
sì,
ciao.
Buonasera.
Caro Bucciarelli, chiariamo questa cosa una volta per tutte. Possiamo chiarire questa storia del libro una volta per tutte?
No, assolutamente no.
Dai,
ne parlo.
Come non ne parlo?
No,
perché?
No, non ne parlo.
Perché?
Non ne parlo. Arriverà il momento in cui ne parlerò, adesso assolutamente.
Ma no, ma perché non
ma
si può chiarire?
Motivo, scusa.
Perché non
ma
si
ma
può
non
chiarire?
Non ne parlo.
Ma ho capito, però uno deve chiarire, uno dice, vabbè, ho speso, almeno dire, che
io,
ne so.
Io adesso non ne parlo.
Manca una parola,
ma solo
si può dire. Manca
16 euro per il libro, solo
non
questo.
Non ne parlo.
Non si può parlare, cioè era una cosa di lavoro, si può dire una cosa di lavoro?
Buonasera.
Vabbè, Bucciarelli, ciao. Allora, se uno ha, come dire, la coscienza pulita, perché da poi non avrà fatto
non
nulla.
Ne parlo, non ne, userò anche io, non ne parlo.
16,80 euro per un libro, va benissimo, Il segreto delle donne, Viaggio nel cuore del piacere.
Fattosi rimborsare.
Perché te lo fai rimborsare?
Beh, magari doveva fare un convegno, però, eh.
Dai,
uno strumento, magari era
ma
uno strumento di lavoro.
Ma si parla dell'orgasmo delle donne, dai,
vabbè,
su.
Magari è uno strumento di lavoro, che ne sai te?
Dai.
30 secondi, torniamo subito. 30 secondi.
Non mi molesti moschito. Non mi molesti moschito.
Sei ancora a casa, sì.
Non mi molesti moschito. Why don't you go home?
Ottima trasmissione, sempre la migliore.
Let me my burrito. Non mi molesti moschito. Why don't you go home?
Siamo qui, 800-24-0024. Qualcuno, caro Parenzo, mi chiede perché ogni tanto, prima dicevi di essere renziano, adesso critichi Renzi. No, io non ho mai detto di essere renziano. Io
ti
ho detto,
piaceva, sì, ma
no, ma mi piace ancora, mi piace ancora.
Però poi si criticano le
se
cose.
Se uno
che
dice una cosa che a me non piace, certo, la critico lo stesso. Questo significa essere spiriti liberi. Spero che Renzi sia sulla stessa lunghezza d'onda, che non voglia intorno a sé la corte, no? La corte,
yes,
a parte
man,
che non sono nemmeno intorno a lui. Ma comunque, insomma, quando parla di Baby Squillo, quando parla del fatto che i giornali dovrebbero mettere più la Sardegna e meno Renzi, no? Se l'è presa con quel giornalista che gli ha mandato per sbaglio un messaggio, i giornali fanno il loro mestiere.
Ma
i
come
giornali
doveva mettere? Ma non ha appena fatto un servizio fotografico, non mi
su
ricordo Bani su quale
Ferre,
giornale,
sì, su Bani,
ecco,
di Ferre, sì, sì, quando dice delle cose così.
Allora noi, anche Vanity Fair dovrebbe fare più Sardegna e meno Renzi, che discorso è?
Ma infatti, noi ci
poi
possiamo,
bravo, a me è simpatico perché tutto così, ma lei Pieraccioni, lei è simpatico, per carità. Così.
Oh, siamo qui con Oscar Farinetti. Buonasera, padrone d'Italy.
Buonasera,
come stai,
buonasera.
Oscar?
Che fame, che fame. Che fame
sempre
che ho.
Bene.
Sempre
fame
bene. Che ho. Come che fame che ho? Che c'entra
Parenzo? Farinetti viene fame, fame.
Appena senti la parola Farinetti,
viene fame già a prescindere, così lo senti.
Questo è già un successo, già un successo. Mi piacerebbe succedersi a tutti. Aumentiamo il fatturato.
Senti una cosa, ti voglio subito chiedere un giudizio sugli avversari di Renzi. Tu sei sempre renziano, no? O no?
Sono renzista, non sono renziano.
Come, che vuol dire
renzista? Che la penso esattamente come te. Quando dice una cazzata, gli telefono e gli dico: secondo me hai detto una cazzata.
Oh, l'hai chiamato
è una
in
roba
questi
che
giorni?
Mi piace da matti di Renzi, che ogni tanto fa le gaffe, è una persona normale come noi, però ha assoluta disponibilità a cambiare idea. Anche sulla Sardegna lo farà, vai tranquillo.
Ma quando, quando uno
quante volte
dice
l'hai chiamato ultimamente?
Ha fatto qualche cazzata ultimamente?
Stamattina, l'ho sentito stamattina.
Ecco.
No, ma ultimamente non ha detto grandi cazzate, anzi, mi ha messo bene. Però succede, sai,
è diventato un po' democristiano, però dimmi la verità. Io
tutt'altro, tutt'altro.
No, democristiano un po'.
Esatto contrario. I democristiani sono per quello che esiste. Lui vuole cambiare tutto. Cacchio, più così.
Però bisogna dire, no, non democristiano, scusa, ho sbagliato termine. Vuole, cioè voglio dire, prima era quello che è vero che un po' troppa gente sale sul carro di Renzi, dai, ci sono pure persone che prima non Bassolino
così. Intanto abbiamo bisogno di vincere, che salgano tutti sul carro.
Come che salgano tutti sul carro?
Certo, abbiamo bisogno di vincere. Per vincere bisogna che gente salga sul tuo carro, se non salgano non vinci,
Per poi buttarli giù, dici? Per poi buttarli giù.
Momento, sì, è arrivato il momento di vincere. E poi vediamo chi ci rimane, chi no, ma adesso è arrivato il momento di vincere. E poi io sono contrario alla rottamazione a pioggia, nel senso che c'è qualcuno anche dei vecchi che mi piace.
Per esempio?
Beltroni.
Ah, Beltroni ti piace, eh?
Sì.
Perché per cui lui quando
Piero Fassino, Claudio Burlando, se vuoi te ne dico un po'. Non bisogna rottamare a pioggia, sai, già Giolitti diceva: un terzo dei politici sono uguali a noi, un terzo meglio di noi, un terzo peggio di noi. Dobbiamo individuare quel terzo migliore di noi, che conosce anche la macchina amministrativa, perché dobbiamo distruggerla, e per distruggerla bisogna conoscerla, hai capito?
No, questo ho capito benissimo, però quando lui diceva allora rottamazione e parlava per esempio, tu l'hai chiamato a quel punto, a Matteo, stai di una cazzata?
Ma no, proprio tu lo dici, sai benissimo che i termini forti servono per raccogliere l'attenzione, ci mancherebbe altro. Se invece di rottamazione avesse detto: noi vorremmo cambiare
qualcuno della classe
PD, cazzo, ci mettevamo 20 anni. Ha fatto bene a usare quel termine, ma conoscendolo che è una persona per il cambiamento, ma anche moderata, cioè ben educata, insomma, non è
per cui alla fine dal carro però butterà giù qualcuno una volta che
vedremo, non lo so, vedremo. Però per adesso che venga tanta gente, perché più ne vengono più abbiamo bisogno di vincere, perché abbiamo bisogno per una volta di battere il centrodestra
alle urne,
alle elezioni, alle urne, non con i magistrati, insomma.
Senti,
è una roba normale.
Dammi una definizione delle due di Cooperlo, il principale avversario. Quando lo vedi, adesso non fare il diplomatico.
È un intellettuale, una persona bellissima, onestissima, un intellettuale che secondo me sarà sarà molto,
un
molto
ottimo
importante
numero due
per il nuovo PD. Sì, a me piace.
Ci sarà è utile. A fare che? A fare cosa? Beh, lo vedi, Cupido?
Ah, gli intellettuali hanno una funzione fondamentale, quella di individuare intellettualmente le strade e di aiutarti a prenderle. Poi un conto è pensarle, un conto poi è farle, camminarle, capito?
Diciamo, va bene, però... come va bene i convegni, diciamo. Le quinte, va bene per i convegni, quinte. Diciamola tutta.
Ma va bene per tutto, è una bella persona, a me piace. Ma anche mi piace molto anche l'altro.
Civati, Civati.
Sì, Civati. Mi piace tanto. Abbiamo tre belle persone.
Che ecumenismo, che ecumenismo. D'Alema, no, D'Alema pure ti piace? D'Alema pure ti piace, Oscar?
Adesso non è che posso dire che non mi piace, però è uno che ha dato, basta, no? Ha dato molto, è stato anche un po' sfortunato perché ha perso praticamente tutte le elezioni,
ma dice
non
che
è mai bloccata una.
Dice che Renzi è arrogante e superficiale.
Bene, bene, che più lo dice più io sono contento.
Perché?
Sono contento di averlo contratto, perché è uno che è bravo, molto bravo, che però non le ha azzeccate tutte, anzi forse nessuna. Ricordo come fosse ieri quando diceva che Boccia avrebbe stracciato Vendola alle primarie, poi è successo il contrario. Guarda, lui ha sempre perso le elezioni e ha vinto tutti i congressi, questo è il primo congresso che perde, è un segnale forte, sai, un segnale forte.
Però ci si
è
vuole
giusto avere D'Alema D'Alema contro, cioè, molto giusto.
È anche un punto di orgoglio avere D'Alema contro, vincere contro D'Alema.
No, è corretto, giusto,
però mette,
ha una visione diversa, è giusto che sia contro. Dai.
Però mettere avere D'Alema contro in qualche modo mette orgoglio,
mette tranquillità, insomma, fortunatamente di solito le sbaglia ste robe, quindi è meglio averlo contro.
Senti, ma si vuole candidare alle europee però, Oscar, si vuole candidare alle europee,
All'Europea dove? Al sud per caso?
Sì.
È bello questo, sai, se l'è dimenticato il sud, ma tutti i politici si sono dimenticati il sud e adesso vogliono candidarsi, bisogna che al sud si candidi uno nuovo, completamente nuovo. Questa nel mio piccolo ci metterò tutta perché non succeda, ma non esiste, son convinto che Renzi non glielo permetterà.
Ma cioè, scusa, non permetterà?
Cos'è sta storia di uno che si vuole candidare, insomma, è diverso, quella è la politica vecchia, non siamo più a quei livelli lì.
Beh, quello vuole andare in Europa.
Se c'è un gruppo di persone che ti portano a candidarti, se hai voglia di combinare delle robe, ma cos'è questa storia?
Cioè, Renzi segretario e rende incompatibile la candidatura di D'Alema alle europee, diciamo la verità, sarebbe una contraddizione pazzesca se D'Alema...
Secondo me in modo totale.
In modo totale.
Ma può fare il sindaco di Firenze, Renzi?
Però questo qua, su questo noi siamo stati anche molto duri. Renzi non può fare il sindaco di Firenze, il sindaco di Firenze e il segretario.
E il candidato premier, diciamo la verità. Tre cose.
Sbagli completamente.
No. No, Oscar, perché? Dai.
Io ti dico la mia. Allora, prima di tutto, i sindaci sono i politici che vogliamo adesso. Adesso tocca ai sindaci. Perché? Sono i politici migliori, perché hanno talmente tanto da fare sul territorio. Sono direttamente collegati.
Che
alle
sanno,
persone
che sanno quali sono quelli che sono i bisogni.
Che non hanno tempo di occuparsi delle cavolate, dei partitismi. Per me è molto importante che lui rimanga sindaco e stia collegato col suo territorio e può fare le due cose proprio tranquillamente. Non sono assolutamente.
Ma io Firenze non è
continuare a fare entrambe le robe.
Ma Firenze non è sgurgola marsicana, non è con
Firenze,
tutto il rispetto.
Lui,
non è Baschi.
Firenze ha già fatto moltissimo, ha pedonalizzato, ha fatto
zero,
ha fatto fuori un sacco di funzionari inutili, ha raddoppiato gli asili, ha fatto
ho capito, però
adesso può andare tranquillamente con nonchalance alla chiusura della sua prossima legislatura che farà.
Ma si vuole rieleggere
un partito,
vuole ricandidarsi, questo è il punto.
E deve farlo.
Ma come deve dai.
Vincere lo farà. Io la penso così.
No, ma certo, però ho capito. No, ma non benissimo, però per esempio. No, ma figuriamoci. Però per esempio De Luca, no? Uno critica molto in questi giorni De Luca, che è sindaco di Salerno e anche vice ministro alle infrastrutture e sarà qua probabilmente costretto alla dimissione. Qui c'è il segretario di un partito, di un partito.
Sono due attività completamente diverse. Sono d'accordo con te che non si può fare in contemporanea due attività di governo, ma un conto è fare un'attività di governo, un conto è fare il segretario di un partito. Per fare il segretario del partito la sua attività da sindaco gli sarà utilissima.
Vabbè.
Per stare collegato con le persone e con il territorio.
Allora abbiamo la pubblicità, torniamo con Oscar Farinetti, Italia, beh insomma lo sapete, a tra poco.
Guardate che vengono lì di pigliarti in culo.
Vabbè, Corona, ho capito, però
Corona.
Non è che per forza calci nel sedere ci devi prendere.
Quanto
ma
siete stupidi.
Va bene, Micciche. Va bene, Micciche, abbiamo capito. Ma Mughini non c'è stasera?
David
Ah, eccolo, mi sembrava. Giampiero, dimmi, Giampiero.
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Sì,
sì, sempre dopo di te, Mugini, sempre dopo, guarda. Molto dopo, diciamo.
Allora, Oscar Farinetti, presidente, fondatore di Italy, ha scritto un libro che si chiama Storia di Coraggio. Potremmo dire, caro Farinetti, che ci vuole coraggio per D'Alema a candidarsi, allora?
Sì, sì, nel senso che il tempo è finito, ha dato molto, ha fatto molto, adesso basta, adesso tocca ad altri e faremo candidare degli altri, spero, insomma.
Però l'uomo non si arrende, l'uomo non si arrende come Berlusconi.
Beh,
come Berlusconi. Ma fosse per te, Berlusconi andrebbe salvato al Senato?
Sono tre gradi di giudizio, adesso basta, insomma, va bene così. Non si tratta, non è che il Senato lo accusa di chissà cosa, il Senato ratifica una decisione presa da magistrati in tre gradi di giudizio.
Però
insomma,
un po' di accanimento nei confronti di Berlusconi c'è stato, Oscar, dai, su, cioè bisogna riconoscerla questa cosa qua, proprio la tigna, c'è qualcuno che si è messo lì con la tigna, con la determinazione per far condannare Berlusconi.
Quattro anni per fare fiscale.
Lo riconosco, c'è stato molto accanimento, e c'è stato molto accanimento da parte di Berlusconi a fare una serie di cavolate che non sono adatte a chi fa il Presidente del Consiglio.
Per esempio?
A chi ha cose di questo tipo, ma il suo genere di vita.
Non parli delle cose fiscali, delle cose fiscali.
Ma sulle cose fiscali non ho la capacità di decidere, sì, perché non ho letto tutte le menate, eccetera. Io faccio l'imprenditore e so benissimo che è facile combinare delle robe.
Cioè non è per quello che condanni Berlusconi.
No, io non lo condanno. Io penso semplicemente che in questi 20 anni ha sbagliato e non è riuscito a mantenere una delle promesse
che ha fatto. Questo è vero, questo non c'è dubbio.
Non ce la fa più, basta, e anche è giusto che il centrodestra abbia della gente nuova che lo rappresenti con dei programmi nuovi, che faccia delle robe. Io anche io al suo posto, con tutta questa roba della magistratura, dei politici, tutti che gli danno addosso, perché non li manda al diavolo e torna a governare le sue aziende? È stato bravo nell'edilizia, bravo nella televisione, insomma, a parte il genere dei programmi, bravo.
Vabbè,
nel calcio.
I programmi ti fanno così schifo, i programmi.
Sai qual è l'ultima cosa? Si dice che i programmi di Rete 4, quei programmi lì, che li guardano solo gli anziani, ci sono alcuni che dicono che li guardano per andarsene dal mondo meno tristi, della serie se il mondo è così forse se ne possiamo andare.
Ma no,
capisci? C'è anche questa teoria qua. No, il genere dei programmi non mi piace per niente. La sua bravura nell'attrarre pubblicità e nel fare soldi è indubbia, bravissimo a gestire il Milan, ce l'ha fatta in tante robe, in politica no. Ma sai che succede anche a me? Non sono mica capace a far tutto.
Cioè tu non hai mai visto la D'Urso, per esempio, i programmi della D'Urso, queste cose qua.
No, a volte facendo Zappi mi capita, ma cambio subito, viene proprio da cambiare. Tornando a prima,
non faresti mai pubblicità lì, ad esempio?
Ma sì, certo.
Sì. Beh, aspetta.
No.
E perché no?
Vedi.
Ma non è il mio target.
Cioè ti sputtani sostanzialmente?
No, non è che mi sputtano, ma se devo fare della pubblicità la faccio dove magari c'è un pubblico che magari può anche venire da noi, insomma, curioso, un pubblico.
Perché dici che il pubblico
di
cioè
il
berlusconiani pubblico guarda... i berlusconiani vengono poco a Italy, dici?
No, vengono anche. Guarda che io ho degli amici berlusconiani, ci bisticcio da morire, mi becco da matti, però poi nella vita sono persone per bene. Berlusconi non ha preso solo i voti dei pazzi scatenati, ha preso anche voti di gente molto per bene, che hanno una voglia enorme, che la pensano diversamente da me.
Ma c'è mai pubblicità nelle aziende di programmi di Berlusconi?
Vabbè, ma quello perché non è il suo target, che c'entra? Scusami Oscar, ma io voglio capire una cosa, ma molti amici tuoi di centrodestra votano per Renzi? Voteranno per Renzi? Andranno a votare alle primarie? Ne conosci molti?
Non lo so, molti no, qualcuno sì, come moltissimi compagni veri della sinistra voteranno per lui. Sai, la ragione non è da una parte sola.
Cioè ti stupisci per esempio che uno come Briatore dica dopo Berlusconi voto Renzi? Così ha detto Briatore, no? Briatore ha detto io se non c'è Berlusconi voterei per Renzi, una cosa che ti stupisce? Oppure è una cosa positiva per Renzi questa cosa qua?
Sì, è come dire se non c'è le carni della Granda, cioè il contrario, se non c'è l'hamburger di McDonald's mangio le carni della Granda, no? Una follia come pensiero, però, ma perché sono due cose assolutamente dicotomiche, però voglio dire preferisco Briatore, preferisco prendere un caffè con Briatore, che è una persona che almeno so come la pensa ed è coerente dal pensiero alla vita, almeno so come comportarmi, magari diversamente da lui, che non prendere un caffè con tanti comunisti con cashmere che fanno i fighetti, tipo? E che non vogliono cambiare le robe.
Meglio Briatore di D'Alema, diciamo la verità, meglio Briatore di D'Alema. Diciamola tutta.
Sì, no, non, adesso non mi riferivo a D'Alema, è più Bertinotti, diciamo, su quello stile lì. D'Alema è uno che è molto intelligente, che si è sbattuto molto per il partito, però ha dato molto. Ti vuoi un esempio? Io sì. Ho dato moltissimo per Italy e ora che vado fuori dalle palle, a settembre del prossimo anno me ne vado.
Cioè?
E dove, è nel senso che vado via da Italy e do spazio ai giovani, ai miei figli.
E come fai? Ah, lasci tutto?
Certo, lascio tutto e lo lascio in mano a delle persone che oggi sono più brave di me. Non si può essere creativi per tutta la vita. Bisogna gestire il limite, to manage the limits. Ognuno di noi ha dei limiti. Come Matteo Renzi, una delle prime cose che dirà nella sua riforma costituzionale: si sta 10 anni in Parlamento, punto, poi si va fuori dalle
dalle. Lui è in politica da un sacco di tempo, però diciamo la verità,
sì,
Oscar.
Ma con esperienze molto diverse.
Sì, quello è
adesso
vero, però.
Se andrà in Parlamento starà 10 anni e poi andrà via.
Speriamo,
anche lui, come
speriamo. Speriamo.
Vedrai che sarà così.
Comunque, quando tu ti riferivi ai comunisti col Cashmere, che ne so, cioè tu dici meglio Briatore che quelli che fanno i fighetti e poi si dicono comunisti, una cosa del genere.
E che soprattutto si lamentano solo, non sono proattivi, non dicono mai come si può risolvere un problema. Sai, gli specialisti a lamentarsi,
tipo?
A raccontare
tipo?
Che le robe vanno male, ma tipo tutti, tipo tanti sindacalisti, tipo altri della Confindustria, li troviamo soprattutto nelle corporazioni.
È vero, è
sai
vero.
Quanti lavorano nelle corporazioni in Italia? Sì. 890.000 persone.
Bravo, bravo.
Questo è frutto di un egoismo e di una forma di risposta alla crisi che è sbagliata. Questo paese dobbiamo cambiare tutto, ma proprio gli
cioè,
algoritmi.
Meglio Briatore di quelli della Fiom, per esempio. Cioè.
No, ma no, assolutamente no, non dico questo. Voglio dire, io con certe persone so come la pensano, so
appunto,
come si comportano.
Sì, sì.
A parte Fiom, per esempio, a me Landini piace da pazzi.
Addirittura.
Ah, beh,
bravo
Landini, trovo che uno
no,
è
bravo.
Incazzato nel senso giusto.
Però scusami sono tanto, adesso Renzi dovrebbe essere lontano da questo mondo, altrimenti non è che può mettere insieme l'industria.
Renzi non deve essere lontano niente, deve essere vicino
così,
a
però.
Tutto
deve scontentare qualcuno, Oscar.
No, scontenterà una marea.
E appunto, chi deve scontentare per primo?
Quindi.
Per primo
chi scontenterà?
Esatto.
Scontenterà chi la pensa nella maniera vecchia, cioè che questo paese debba andare avanti così.
E appunto.
Con i funzionari di Stato, con i corporativismi,
esatto.
Con le aziende statali inutili, e questo è un partito trasversale che va dalla destra alla sinistra, quindi scontenterà un sacco di persone, però secondo me accontenterà la gente comune come
quello
me,
speriamo.
Che ha desiderio di cambiamento come me, come te, abbiamo voglia di cambiare,
no, ma
abbiamo
quello,
voglia
ma
di svegliarci in un paese diverso.
Senti, ma tu hai mai aperto Italy, c'è a Firenze?
Lo apriamo il 17 di dicembre.
Beh, però questo qua è conflitto di interesse, questo è conflitto.
E allora poi c'è conflitto di interessi con Fassino perché ne ho aperti 2 a Torino, conflitto di interesse con D'Alema perché ho aperto Bari, conflitto di interesse con Alemano perché ho aperto
però
Roma,
con Renzi,
e abbiamo collaborato moltissimo.
Però con Renzi,
Renzi zero, oltretutto è stata una città molto difficile perché a livello locale probabilmente anche giustamente io apro il pieno centro, hanno un sacco di paletti, secondo me troppi, però li hanno e abbiamo ritardato l'apertura anche per quello, però insomma, dovremmo fare tutto in ordine.
Cioè mi ha ritardato, dicono che a Milano hai un sacco di problemi.
Tecnici, non burocratici.
Ah, non burocratici.
La città è stata a posto.
Ma dove lo apre a Milano?
Milano a metà febbraio. Adesso però ti do delle belle date. Io parto il primo, cioè domenica.
Sì.
2 dicembre apriamo Chicago. 9 dicembre apriamo Dubai.
E che te ne vai a fare allora a Dubai?
12 dicembre apriamo Istanbul. E 17 a Firenze.
Beh,
non trovi che è un bel giro? Vado a fare
una bomba.
Vai a fare tu, ormai sei più un turista che un imprenditore.
Mi divertirò da matti. Meno male che c'è un sacco di giovani dentro Italy che lavorano, si fanno il mazzo mentre io sto qua a chiacchierare con te.
Ciao, ti abbraccio. Ciao, presto.
Ciao, Oscar.
Ciao. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto.
Ciao.
Ci sono delle novità dal tuo amico Good Ass. Oh.
Ah, il signor Buonanno, l'onorevole
Good
Buonanno, Buonanno della Lega Nord.
Good Ass,
la Lega Nord, l'indipendenza della Padania libera subito.
Signor Good Ass offre il barbiere ai suoi elettori,
non
il parrucchiere. Sì. Un buono parrucchiere, un buono per i capelli, Good Ass.
Ma lui, io oggi non ho detto neanche una parolaccia, Ma lui queste stronzate come le matura?
cioè, come...
Ma di che stiamo parlando?
No, questo lo dico io, appunto. Cioè, come nascono queste idee?
Beh, intanto a forza di idee...
parrucchiere, dare 20 euro. Cioè, ma io fossi uno, ma guarda che più uno... ma io gli sputerei in faccia se arrivati. Ci sono l'onorevole Bonanno, 20 euro per farsi i capelli. Oh, io ho dignità, non li voglio i tuoi 20 euro. Chi si
avvicina a me... Non capisci un cazzo.
Andrea da Bologna, Andrea da Bologna, buonasera. Incredibile iniziativa del deputato del Carroccio. Un coupon con la sua faccia che vale 20 euro per rifarsi l'acconciatura. Sono un politico che invece di rubare regala. Dai,
benissimo. No, io sono il numero cellulare di Buonanno e invito chiunque a fare la coda fuori dalla camera a chiamarlo.
Buono acconciatura, 20 euro. È già una grande rivoluzione che ci sia in Italia un politico che invece di rubare regala. Buono abbronzatura, 20 euro.
Chiamalo immediatamente, chiamalo subito.
Prendato, che ormai è tutto finito.
Sì, appunto.
Andrea da Bologna.
Cioè, non ne aveva altre idee.
È valido fino al 15 gennaio 2014.
Ah, ma che cos'è, un bonus?
Sì, aspetta, è valido fino al 15 gennaio 2014 presso le attività di Varallo aderente all'iniziativa. E poi ci sono tutti i parrucchieri di Varallo. Buono acconciatura, 20 euro. Cioè, questo è come...
Varallo è quella stessa cittadina in cui tempo fa, lo raccontammo, c'era un suo cittadino che faceva sesso con un cassonetto. È la stessa cittadina dove questo avveniva, capito? C'era un cittadino che faceva sesso con un cassonetto a Varallo.
Ma che c'entra, scusa?
No, hai capito o no? A Varallo, quello che succedeva.
Dai, su.
È cosa dai, è vero o no che è successo?
Dopo le galline, i buoni carburanti e i buoni pizza, per tutta la famiglia
no, ma
pago
chiamalo,
io.
Chiamalo.
Il buono arriva, il buono acconciatura. Chi c'era? Andrea da Bologna, su, dai.
Sì, buonasera.
Dimmi.
No, volevo dire che volevo ringraziare Parenzo perché una delle funzioni che ha Parenzo, oltre a quella di essere perfettamente complementare a lei,
dipende,
e rende la trasmissione tutt'altro che noiosa, sicuramente. È che tutte le volte che lo sento, soprattutto nei suoi pistolotti moralistici, lui ogni tanto inizia le trasmissioni con queste sparate piene di sdegno, tutte le volte che lo sento mi ricordo perché io finirò probabilmente la mia vita votando sempre a destra. Perché le trovo di un'incoerenza e un esempio.
Sì, però dimmi una cosa, Andrea, fammi un esempio su, senza restare sul generico.
No, ma per esempio l'inizio contro... Le parole dure usate da Berlusconi contro Napolitano o da Sallusti sul giornale.
Sì.
Io trovo abbastanza incredibile che i democratici così capaci di capire i punti di vista, le ragioni degli altri,
cioè per lei c'è un golpe.
Giustizia e Berlusconi sì. Sappiano soltanto
cioè per lei c'è un golpe.
A comando naturalmente.
Cioè per lei c'è un golpe.
A destra.
Sì, cioè, però ascolti capire. Andrea
cioè,
ascolti.
Andrea da Bologna, mi faccia capire, cioè ragioniamo, per lei c'è un golpe in atto in cui il capo dei golpisti è Napolitano, questo lei dice.
Ho sentito Farinetti che con nonchalance, come se dicesse una cosa così di relativa importanza, ha appena detto sì è vero, c'è stato dell'accanimento giudiziario
sì,
contro
ma c'è
Berlusconi.
Poi una sentenza di giudici passata in giudicato. C'è poi una sentenza
del punto di vista di chi ha votato
non ti sente, dai, non ti
sente. E adesso sente dire alla sinistra nuova, quella che pensa già che i giochi siano
ma
fatti.
Ma chi c'entra la sinistra?
Effettivamente c'è stato dell'accanimento. Ma se c'è stato dell'accanimento, al di là che Berlusconi abbia offerto
ma infatti secondo me, ma infatti Andrea, infatti secondo me è legittimo che Berlusconi vada alla guerra come alla guerra è assolutamente insomma, legittimo.
No, ma infatti io mi riferivo a Parenzo che è sempre pronto a sdegnarsi
con molta
superficialità secondo me senza capire il punto di vista non solo di Berlusconi ma di milioni di italiani che
hanno
l'impressione
che qui è molto
alle elezioni anche dai sondaggi che si
sentono sarà legittimo Andrea. Per Andrea da Bologna pensare che c'è stato un accanimento nei confronti di Berlusconi sì
dopodiché
o no?
Che è legittimo dire che c'è una sentenza delle istituzioni democratiche mercoledì un Parlamento libero voterà la decadenza
vabbè, ma questo
e
è scontato,
questi
dai.
Assediano
questo è
e questi minacciano di assediare il palazzo
ma quale assediare?
Parlano di golpe
accanimento giudiziario cosa vuol dire?
E quindi
vuol
che
dire
si
che
fa?
Ci sono dei magistrati
quindi,
che hanno cercato di
qual è la protesta?
Berlusconi in quanto Berlusconi.
E che sbocco ha la protesta di questo golpe strisciante?
Dei,
e quindi
politico di Berlusconi.
Ma qual è la
non
conseguenza? Ogni cosa.
Però scusa, scusate,
Andrea,
scusate,
qual è
fermi,
la conseguenza
fermi
di questa
tutti,
roba?
Fermi
vada,
tutti.
Andate fino in
fermi
fondo.
Tutti.
Ma fermi
Andrea,
che? Ferma il traffico,
no,
ferma,
fermi,
non Andrea.
Fermi,
che è il vigile urbano,
Fermi, no, comando io qua, fermi, comando io,
fermi,
comando io.
Corno.
Ogni tanto comandi tu, ogni
un
tanto
corno.
Comando io, soprattutto comando io. Allora, io, la cosa fondamentale è questa, la cosa fondamentale è questa. Se uno pensa come Berlusconi che gli stanno facendo la guerra, che gli stanno facendo la guerra, risponde con tutti gli atti possibili, immaginate, o che gli abbiano fatto la
piazza,
guerra per vent'anni, risponde
certo.
con tutti i modi possibili, ed è legittimo che
siamo
risponde
in
questo modo. Però io dico che Berlusconi
in
questa guerra ormai alla fine l'ha persa, perché se era guerra... La guerra l'ha persa.
Ma come si fa la guerra? Che dite? Che linguaggio
Vabbè,
utilizzate?
Traffico,
voi?
Dai, traffico, dai. Se andiamo al traffico, dai, tanto. Dici cose,
che
scontate. Dici cose scontate.
La
i magistrati
guerra,
hanno fatto un'inchiesta.
Ma che linguaggio
hanno
usi?
Trovato dei reati
ma
e l'hanno condannato. Pinochet?
È un paese incivile questo.
Traffico,
ma che parli?
In alcuni, in certi momenti sì. Traffico.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, mi ha beccato, gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray,
ma ti saldara,
mi sono messo
Sì, Casarossi?
Pronto?
Pronto, Casarossi?
Chi parla?
Buonasera, la segreteria di Gianluca Buonanno.
Chi?
La segreteria di Gianluca Buonanno, mi ascolta?
No, ma no, non si sente bene, giumimi.
Sì, no, la segreteria di Buonanno.
Segreteria?
Sì, la segreteria di Buonanno.
E allora?
Abbiamo un buono acconciatura da 20 euro per andare dal parrucchiere.
Russo Luciano?
Pronto?
Pronto, com'è il nome?
Cittadino di Varallo, no?
Lei è cittadino di Varallo?
No, io non sono Varallo, sono il mio figlio, io sono qui, ma adesso vado via.
Ma è uguale, uguale. C'è un buono acconciatura da 20 euro disponibile. Lei le serve un buono acconciatura da 20 euro?
Ma adesso magari no, io non lo dico, non lo voglio, non so io.
No, ho capito, però ha bisogno di farsi i capelli, ha bisogno di andare dal barbiere?
No.
Non ha bisogno, Vabbè, grazie.
Sì. Lasciamo perdere.
Ha ragione, lo dico anch'io, è vero, lasciamo perdere.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me.
Claudio da Pisa, buonasera, Claudio.
Oh, buonasera, finalmente c'ho la mano paralizzata dal freddo, sono a Piazza Garibaldi.
Vai.
Luciani, ascoltami, io ti ho chiamato perché ti ami molto questi poliziotti.
Ma io non amo i poliziotti, a parte che i poliziotti generalmente li amo perché ci proteggono,
no,
sì, certo.
A me, quando mi tirano un sasso, se me lo tirano anche a me, mi cazzo anch'io. Ma io ti volevo dire semplicemente una cosa, la polizia... è un corpo estraneo a uno stato di diritto.
Ma che vuol dire?
Dovresti sapere meglio di... cioè non è al servizio del cittadino la polizia.
Non è al servizio del cittadino.
Di chi?
Non è al,
di
è al servizio dell'esecutivo. È al servizio di qualsiasi esecutivo che può essere di destra, di sinistra. Capisci? Serve il governo, serve il ministro.
Vabbè, quello ma quello serve
ma
sempre.
Ma segue la legge, segue no, il ministro.
No.
Ma
che... chi è l'esercito. Una volta erano i carabinieri che
l'esercito
erano l'esercito italiano.
Ma
seguono la legge.
Ma Claudio, di che sta parlando?
Ma cosa parla?
No,
di che sta parlando? Mi spieghi?
No, lo so di cosa sto parlando. La polizia è un corpo che non ha niente a che vedere in uno stato di diritto. Quando si dice stato di polizia,
in uno stato di diritto la polizia non dovrebbe esistere, secondo lei?
Dipende
ma
dal
no,
questore.
Ma no,
non dovrebbe esistere.
L'esercito.
Abbiamo l'esercito, benissimo. Ma questo qua dove è nato? Non ho capito.
Ma come dove sono nato? Dai, lo sai benissimo anche te che lo posso dire.
No, non lo so veramente. Cioè, la polizia è esistita esiste
polizia,
da sempre.
Ma infatti, visto nella primavera araba.
La primavera araba, non ne posso più la polizia.
Ah,
la primavera.
Ma come si è svegliato stamattina?
Di cosa che...
mi sono svegliato, sono qui freddolito. La conosci Piazza Garibaldi a Pisa?
Sì, la conosco. Certo,
forse una volta sono venuto.
Vabbè, ciao amico mio, ciao. Emanuele da Latina, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, buonasera Parenzo.
Dimmi caro, senta, dimmi.
Oggi che è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne,
sì.
Però io sposterei un po' più l'argomento sul perché questi uomini fanno violenza a queste donne. Cioè, a parte che, come già detto lei, non, l'Italia non è in uno stato così critico, siamo sotto la media degli altri paesi.
Ma che c'entra sotto, sopra?
Al di là di questo, spostiamo l'attenzione su perché questi uomini vanno contro. Vorrei vedere,
cioè, in che
voi,
senso,
sottoposti, ma sottoposti, ma queste qui oggi tu ci esci, no? Te la danno,
sì.
Ti fanno credere mari e monti, e poi domani ti dicono: io sono.
E questo è un buon motivo per menare una donna.
Voglio vedere un attimo cosa devo fare della mia vita, e ti lasciano qui. Quindi,
cioè, non ho capito, se una donna esce con un uomo, va a letto con un uomo e poi lo lascia, significa che lo provoca?
Ma no, allora facciamo la giornata mondiale contro la mignotta, perché voglio dire, queste qui oggi ti fanno credere mari e monti, e poi alla fine è normale che uno
si incazza e le bambine. Ma lei andrebbe arrestato oggi, cioè ieri andava arrestato lei,
Ma
lei è pazzo,
così,
cioè, a parte che c'è il diritto alla provocazione, a parte che esiste al limite il diritto alla provocazione, c'è il diritto alla stronzaggine, il diritto a essere cattivi, il diritto a lasciare malamente qualcuno, c'è tutto il diritto a fare cose di questo tipo, primo. Ma poi cosa, lei sta dicendo che le donne provocano l'uomo...
Ma c'è anche il diritto di incazzarsi.
Sì, ma non di picchiare la gente. Ma non di picchiare.
Non di picchiare. Ma tu mi picchi l'anima, però, tu donna.
Cioè, lei sta... allora,
ma lei parla sul serio?
Ma lei sta parlando sul serio oppure sta facendo finta?
No, secondo me non è giustificabile.
Secondo me, se lei parla sul serio, va dato il suo numero alla procura di Latina, subito. Ma sì, preventivamente va segnalato il suo nome preventivamente alla polizia di Latina.
Scusi, caro Emanuele, lei sta dicendo che la donna provoca l'uomo.
Ma dai.
A parte che spesso potrebbe anche essere il contrario, cioè...
Ma anche fosse, ma
non c'è la giornata mondiale contro l'uomo, contro la violenza sull'uomo,
Ho capito, ma perché che vuol dire l'uomo? Che vuol dire la donna provoca l'uomo e lo porta a fare gesti esasperati? Lei sta giustificando quelli che picchiano le donne, Emanuele.
Non sto giustificando.
Sì, lei li sta giustificando, vada fino in fondo col suo ragionamento, non sia ipocrita.
Non li sto giustificando, sto solamente dicendo che bisogna spostare più l'attenzione sul motivo.
Ma quale motivo? Il motivo spesso è il fatto che ci sono dei violenti, bisogna spostare l'attenzione su di lei.
Sul commissariato più vicino di Latina, più che altro. Questo è l'unica cosa.
Violenti, però perché si arriva a questi gesti?
Ma perché la gente è matta, perché la gente è
come lei in giro,
perché la gente gli parte il cervello, perché la gente pensa di essere superiore, perché c'è il senso del possesso, perché c'è il senso dell'esclusività, tu sei mia o tu sei mio, perché poi succede anche il contrario, più raramente, ovviamente.
Ma no,
è vero, è così, ma se lei ragiona un attimo invece di fare...
anche sulle illusioni che danno queste persone. Persone,
ma le illusioni che danno le donne, perché gli uomini non danno illusioni invece.
Però non c'è la giornata mondiale contro la violenza.
Oddio, uno può illudere, ma che
voglio chiamare il commissario di
dove
Latina.
Si trova? Basta. Il commissariato più vicino bisogna trovare.
Voglio chiamare
forza.
Subito il commissario di Latina. Chiamatemi un poliziotto di Latina. Chiamatemi.
Ma per forza.
È con noi lo psichiatra e psicoterapeuta Luigi Cancrini. Buonasera.
Buonasera.
Come sta, professor Cancrini?
Bene, grazie.
Rubrica seguitissima sull'unità con il professor Cancrini.
Professor Cancrini, quando lei guarda in faccia Berlusconi, no? Di questo vogliamo parlare un po' stasera, cosa si immagina, cosa vede dal punto di vista psichiatrico? Ecco.
Beh, in questo momento vedo una persona che sta vivendo quello che noi chiamiamo scacco narcisistico.
Cioè?
È una persona che ha un disturbo narcisistico di personalità, quindi
sì.
Una persona tutta centrata sulla sua immagine,
sì.
Che sta vivendo un momento in cui la realtà gli si mette contro e questa immagine, sì, gli viene clamorosamente contraddetta.
C'è un disturbo pesante.
E questo disturbo narcisistico di personalità è una cosa comune o una cosa grave? Cioè, si può curare?
Senta, sì, diciamo, è un disturbo che... Nella persona ci sono dei tratti narcisistici un po' da sempre.
Esatto.
Sono persone intelligenti, brillanti, molto,
esatto,
capaci, abituate a primeggiare.
Sì.
Quando queste persone si trovano in una posizione di grande rilievo,
sì,
e il leader politico spesso ci si trova, ha un vero e proprio sviluppo narcisistico, nel senso che il narcisismo si aggrava, la persona... lentamente circondata da persone che hanno interesse ad adularlo,
sì,
una specie, e da persone che sono sinceramente affascinate da lui, no? Che è un'altra specie, questa persona entra proprio in un vortice e non vede più la realtà.
Ma che lavoro bisognerebbe fare per, come dire, per, no, per uscire da questo tunnel? Cosa consiglierebbe?
Guardi, il momento buono per uscire dal tunnel è quello dello scontro con la realtà, quindi oggi lui potrebbe, io penso dopo la decadenza, potrebbe forse trovare un aiuto terapeutico.
Addirittura?
Sì, perché fino a che non si scontra con la realtà, fino a che non, non incontra, diciamo, anche la depressione, no? Il dolore del non essere riuscito, fino a quel momento lì difficilmente accetterà l'idea.
Ho capito, con lo scontro con la realtà, lei dice, potrebbe accettare di farsi curare. Ma queste cose terapeutiche sicuro è un lavoro anche farmacologico?
No, non farmacologico, è un lavoro psicoterapeutico nel senso proprio stretto del termine.
Ma lei per esempio curerebbe Berlusconi se venisse da lei? Lei che certamente non è berlusconiana, come dire. No, cioè se Berlusconi gli chiedesse vorrei fare un trattamento, lo farebbe sì o no?
Sì.
Ah, lo farebbe? Sarebbe affascinato da Berlusconi?
Affascinato no, però penso che si può voler bene al bambino piccolo e spaventato che sta dietro queste grandi corazze narcisistiche.
Addirittura.
Bella questa immagine del bambino che è nascosto dietro questa panoplia di, come si può dire, no? Di capelli rifatti.
A chi assomiglia Berlusconi? Qualche animale? A chi assomiglia Berlusconi? Professor
Beh, no, animale.
Freud diceva che il narcisista assomiglia ad un gatto, perché il gatto ha questa capacità di affascinare.
Dunque è come un gatto.
Curioso, un po' lontano, sì.
È come un gatto.
Nella fase dell'affascinamento.
E i falchi del PDL, per esempio, no?
Anche del PDL si dividono in due categorie, secondo me. Ci sono quelli innamorati di lui, affascinati.
Sì.
Quando vedo Bondi, per esempio, penso sempre all'estasi di Santa Teresa, no? Del Bernini. C'è presente Santa Teresa con tutta la sua sensualità rivolta verso Cristo, diciamo, no?
Però è una figura femminile, non mi dirà mica che Bondi le dà il
segretamente innamorato. Santa Teresa non era innamorata carnalmente, cioè, diciamo, no?
Le dà l'impressione che sia un omosessuale, il signor Bondi?
No, che dentro di lui c'ha questo amore sviscerato. Non ha letto le poesie che
come no.
Non le piacciono quelle.
È un po' nella stessa linea. Poi ci sono invece quelli alla Verdini che approfittano del potere del capo e si muovono con intelligenza dietro di lui, no? Prendendo quello che si può prendere. Diciamo, ci sono quelli che sinceramente lo ammirano e quelli che utilizzano la sua forza, diciamo.
Un attimo solo che torniamo con il professor Cancrini, che ci sta dipingendo dal suo punto di vista la corte intorno a Berlusconi. Bozza.
Oh Dio mio,
dai.
Che noia mortale.
Ho capito, però Giampiero, scusa, non è mica colpa.
No, basta.
Allora, basta.
Mañana io sono stanco.
Oh, ma Berlusconi manga un eroe, ce lo siamo scordati? Berlusconi manga un eroe? E dai, è stupenda questa qua, perché non l'abbiamo messa? Berlusconi mangano eroe, questa è di venerdì, che è venerdì, sabato, che è?
Gaspare.
Sapete quando l'hanno mandato a casa? Il mattino del pomeriggio in cui è morto. Credo che Marcello abbia detto bene, considerandolo per questa vicenda, rispetto a quello che fanno tutti gli altri, un eroe.
Marcello era dell'Utri, eh?
Io, David Parenzo, voglio bene a dell'Utri.
Sì,
bisogna sempre ricordarla questa cosa, caro David. Bisogna sempre ricordarla. Non era ironico. Devi ammettere che vuoi bene a dell'Utri. Dai, ti mando in cura da Cancrini, Ti mando in cura da Cancrini.
Ma era ironico, il professore capisce l'utilizzo delle iperbole. Ma si può Cancrini voler bene a dell'Utri? Scusa, adesso giriamo la domanda a Cancrini. Si può?
Professor Cancrini, ci risponda.
È caduto, professore.
No.
Mi dica.
No,
si può voler bene a dell'Utri, dico, professor Cancrini.
O uno è da curare, se vuole bene a dell'Utri.
Sale, no?
Ma guardi, nel mio lavoro è così. Noi cerchiamo sempre, come dicevo prima, di Berlusconi.
Sì.
Bambino che c'è dietro a queste pazzie della tutto.
Queste pazzie, perché è pazzo Berlusconi, secondo lei?
pazzie, sono comportamenti, diciamo, fuori del ragionevole.
Fuori,
no?
Del ragionevole. Vabbè, per cui ha un aspetto di pazzia Berlusconi, ha un aspetto di follia. Che c'ha l'auricolare lei, professor Cancrini?
Sì, vi sento dal blu fondo della macchina.
Ecco, no, non si sentiamo male, però
prenda
per un attimo il telefono, tanto adesso la lasciamo. Riprenda il telefono un attimo, sennò la sentiamo malissimo. Sì, vabbè, un casino pazzesco. Professore?
Ma c'ha ragione, però fa male.
Ho difficoltà a dirmi meglio, a sentire meglio. Non sono.
Scusi, professore, io voglio dire una cosa. Berlusconi, per certi aspetti, ha dei momenti di pazzia, di follia o no?
Sicuramente sì, come tutti i narcisisti scompensati. Cioè, lui è arrivato pure a un punto di totale. E beh, quando lui ha fatto tutto quel casino con la telefonata lì alla polizia e tutte le donne intorno, cioè, mi sembra che non era compensato, no, non era compos sui.
Che cos'era? Ah, era fuori controllo.
Fuori di sé.
Fuori di sé, le dice, fuori di sé.
Però ha fatto una serie di stupidaggini, io penso che quando lui si guarda indietro,
sì. Ci
rilassa, se ne rende conto.
Ecco, quando arriverà il momento di che Berlusconi si guarda indietro, ma sarà una cura lunga? Cioè, se lei ce l'avesse in mano come paziente, quanto durerebbe la cura?
Ma io penso un anno e mezzo di lavoro sarebbero sufficienti ad aiutarlo molto.
Beh, un anno e mezzo, è lungo.
Un anno di psicoterapia?
Professore, un anno e mezzo mi sembra lungo.
Ma anche con farmaci o no?
No, farmaci no, ho detto.
Senza farmaci.
Quante sedute? Cioè, una volta a settimana, quanto?
Una
o più?
Due a settimana.
Una volta a settimana, seriamente, con molta pazienza, insomma, con un po' d'umiltà, che poi è il...
Beh, quella... Beh, quella, diciamo, gli fa un po' difetto, diciamo la verità, a Berlusconi.
Sai che anche a te farebbe bene,
dare pillole di umiltà una volta a settimana.
Pillole di umiltà... Di una volta a settimana, che dici Parenzo? Non ho capito.
No, anche a te farebbe bene, secondo me, andare un po' di psicoterapia una volta alla settimana.
Ma sei impazzito, sì.
C'ha ragione, sì, un po' di umiltà forse ci vorrebbe.
Professor Cancrini, la ringrazio.
Professor Cancrini,
la ringrazio.
A dentro
vabbè,
di te.
Sì, la ringrazio, buona serata.
In quegli abissi.
Arrivederci.
Saluti, professore. Te la pago io, guarda, un po' di psicoterapia.
Well, a little mosquito there must be.
Vito da Roma, buonasera, Vito.
Ciao belli, come state?
Ciao belli, è un'altra trasmissione su Radio DJ, va benissimo. Bella, per carità, bella.
È curioso uno psicologo che dà giudizi come piovesse.
Psichiatra.
Non so quanti ce ne stanno in giro, però...
Da un certo punto di vista lei ha ragione, però sa, noi pro domo nostro ce ne fottiamo, insomma, come
psichiatra
dire.
Psichiatra e psicoterapeuta.
La prima è che credo che in questo momento Putin stia a cena con Berlusconi, tanto che dovrebbe essere il Grand Hotel, che c'è
sì. Però Vito, anche lei sta con l'auricolare, con l'interfono, col citofono galattico, con che sta lei?
Ecco, tolgo il citofono.
Andiamo su, ma possibile mai che dovete stare comodi? Quando state con noi non dovete stare comodi, dovete soffrire come cani, come bestie.
Ma noi siamo in macchina, già soffriamo come cani, se non ci fate un po' ridere voi, che cacchio ci stiamo a fare qua?
Ma ho capito, caro Vito, però... su, dai,
avanti. C'ha ragione. No, solo una cosa. C'è Putin che ha bloccato tutto il traffico di Roma, ma questo passaporto diplomatico non glielo potevamo mandare via posta, facciamo prima tutti, siamo tutti più contenti.
Sì, ha ragione, poi si è portato dietro non so che cosa, 11
mamma
ministri,
mia,
50
ma
macchine.
Quando è andato in Cina con i carichi.
Ha ragione. Tassisti romani, perché non ci avete chiamato incazzati questa sera dicendo che Putin ha bloccato tutto il traffico, vi sta facendo un mazzo così?
Ma dov'è adesso? In quelle zone di Roma?
Ma non si sa. Qualcuno mi ha detto altro che no TAB, Putin blocca Roma.
Sì,
vabbè,
infatti.
Vito, allora dice,
viva la TAV.
Come viva la TAV? Ah, sì, sempre.
Viva la TAV.
Sempre.
Sì, con tutti i notari, io voglio dire viva la TAV.
Sì,
forza.
Più treni veloci, sempre, in ogni momento. Più treni veloci, più buchi sotto le montagne. Gian Giacomo della provincia di Roma.
Ciao.
C'è
quel deputato europeo, io ho la terza media, però potrei dargli molte ripetizioni in inglese se vuoi.
Ah, signor Pittella, quanti anni ha lei, signor Gian Giacomo?
Io 43. Comunque,
43.
It's appalling che noi facciamo quelle figure al Parlamento europeo con uno che parla così. Cioè, penso che i fumettisti di tutta Europa stanno mietendo quella sua figura in vignette. Non voglio immaginare come.
Sì, aspetti che risentiamo, Gian Giacomo. Me l'ero già dimenticato, me l'ero già dimenticato. Ecco a voi, signore e signori della Zanzara, il vicepresidente. Per carità, lo abbracciamo fortissimo, resta sempre amico nostro, però non abbiamo per nessuno noi, come sapete. Abbiamo beccato sta cosa che è di 2 anni fa, però non credo che in questi 2 anni, insomma, le cose siano migliorate, eh? Signor Pittella, PD.
Dear all, on 28 November 2011, an historic event happened at the EU Parliament in Brussels.
È avvenuto uno storico evento.
The first ever peace declaration was signed here.
Che era was signed here.
Certamente.
The purpose of this declaration, called the Pledge to Peace, was a call to action for institutions across Europe to act and to support peace.
To support the pledge,
for peace.
Now known
peace.
As the Brussels Declaration,
capito?
Was directly inspired by the wonderful message of peace of Prem Rawat.
Eh beh, cose importanti, eh? Poi l'inglese va di bene in meglio, prosegue brillantemente. Pittella.
More work is needed.
Is needed.
Next year the pledge to peace will grow.
Will grow.
Please,
please
join us in bringing peace.
Bringing
if
peace.
If we stand together, peace is achievable.
Achievable.
Thank you very much.
Beh.
Thank you.
Thank you very
thank
much.
Thank you, Mr. Pittella.
E andiamo, dai. Gian Giacomo.
Io penso che nemmeno quello che gli ha scritto il discorso aveva chiaro bene come funzionasse l'inglese, comunque.
Ma questo non lo so, però se uno secondo me, se per carità va benissimo, si può fare il parlamentare europeo anche senza essere,
ci mancherebbe,
perché, però uno poi non si deve sottoporre a queste cose qui, eh.
Penso chiamiamo che Sallusti, sia fornito di traduttori istantanei il Parlamento europeo, quindi è meglio usare l'italiano.
Ma certo, meglio l'italiano, ha ragione. Carlo da Padova, buonasera Carlo.
Buonasera, cucinare.
Però anche lei, Carlo, adesso io vengo là, l'ammazzo. Parli col telefono.
Non sto parlando col telefono.
Oh, cioè no, col telefono bene. Messo bene, non con bene. Gli auricolari.
No, ho avuto un attimo di indecisione.
Vai.
Quando parlo con lei, Cruciani.
Ma che si emoziona, non dica stupidaggine.
Allora? Ascolti, Cruciani, io l'avevo chiamata stasera per insultarla, però prima di farlo le chiedo di poter fare una piccola comunicazione.
No, ma non c'è nessuna comunicazione qui da fare. Sentiamo, l'unica è radio sgurgola, radio.
No, sì, ho capito.
Qual è la comunicazione?
Comunicazione è questa qua. Noi viviamo a Padova, nel Veneziano, e siamo in una zona a rischio di inondazione da 30. E siccome c'è questo giornalismo un po' sciacallo che parla sempre dopo che succedono le cose, io inviterei i giornalisti, lei o gli altri, quelli che si ritengono giornalisti, di affrontare questo tema prima, perché se le persone sanno che rischi noi stiamo correndo.
Ma quali rischi di che cosa, scusi?
Lei pensi, le faccio breve, che il Brenta prima di Padova, quando è in piena, porta 350 metri cubi di acqua al secondo, di quelli che possono defluire al sud.
D'accordo, terremo in altissima considerazione questa situazione del Brenta. Poi andiamo al sodo, Carlo.
E andiamo al sodo, era che volevo insultarla.
Su che cosa?
bravo.
Allora, no, stasera è riuscito a stupirmi.
Perché?
Perché quando ha fatto l'affermazione, ma lo sapete che noi in Italia abbiamo il minor numero di femminicidi rispetto al mondo occidentale?
Allora, io ho preso e mi fido al 100%, ho preso per buono e assolutamente non ho motivo di dubitare, un articolo pubblico, un meraviglioso articolo pubblicato da Filippo Facci l'altro giorno sul Libero, ieri credo se non sbaglio, il quale sostiene in Italia si uccidono meno donne rispetto a tutto l'Occidente, per cui inventarsi improvvisamente che il femminicidio sia una vera emergenza sociale suona quantomeno come falso. I dati sono i dati e sono debitore, dice Facci, a Davide De Luca per avermi fatti apprendere. Istat, ONU, il Ministero dell'Interno dicono che il femminicidio è in calo, dunque parlare di escalation, come fa anche la Presidente della Camera Laura Boldrini, è sbagliato.
Ma ciò giustifica
Giustifica cosa? È un dato o non è un dato questa roba qua?
È un dato
qua?
E a cosa serve questo dato? Per dire che cosa?
Niente, Carlo.
Cioè una volta che hai detto che ci sono meno che in altri paesi.
Non c'è nessuna emergenza. Carlo,
e allora? E quindi?
Allora,
niente.
cose, basta, dico solo questo.
E chi se ne frega, però c'è sempre una di troppo.
Va bene, dimmi, caro.
Non si tratta di valutare l'emergenza. Sì. Il fatto è che è grave, comunque, ne siamo d'accordo.
Punto.
Ma, sì, no? Siamo, ecco. Ma ogni omicidio è grave, allora, su, Carlo, dai, che banalità.
Ogni omicidio
che
è grave,
banalità.
Ma il fatto che degli uomini ammassino le loro compagne per motivi, diciamo, futili, questa è una cosa, una gravità assoluta. E fare come fa Facci, che è chiamarlo giornalista e fargli un complimento,
ma che dice, ma che dice,
come libero, che vive solo con i sussidi pubblici, altrimenti
ma
non,
ma che cazzo c'entra adesso
e
questo,
lei che gli dà anche credito, dovrebbe vergognarsi.
Cruciani, ma si dovrebbe vergognare lei delle stronzate che dice,
sì,
Carlo.
Vergogni, Cruciani,
ma si vergogni lei.
Dignità.
Ma la dignità se la deve mettere lei. Ma lei non ha nessuna dignità di dire queste stronzate.
Lei è una vergogna come conduttore. Come... È uno che guadagna dicendo stronzate. Bravo, bravo.
Vabbè,
bravo.
Carlo, arrivederci, grazie.
Arrivederci.
Allora, venerdì in un'intervista alla stampa il presidente della Camera ha detto che alcuni spot sono irreali. In quale famiglia l'uomo torna a casa, si butta sul divano e aspetta di essere servito a tavola? Ma di che stiamo parlando? Di cosa parliamo?
È una stupidaggine.
Presidente della Camera! Ancora con questi spot, basta! Perché usare il corpo di una donna per promuovere computer o mobili? Ma perché funziona così lo spot? Con i corpi delle donne funziona lo spot! Non con Giovanni da Como, non con questo da Padova,
vabbè,
non con
certo.
Carlo da Como. Funziona con i corpi di fighe pazzesche lo spot.
Sì, ma non c'entra questo
lo spot
col femminicidio, però.
Cara presidente Boldrini, gli spot, le pubblicità funzionano con i corpi delle fighe pazzesche. Lo vuole capire o no? Che funzionano così gli spot? E dai, su, ma non si possono dire troppe banalità, troppe stronzate. Gli spot pubblicitari funzionano perché ci sono delle fighe inaudite.
Vabbè, adesso.
Ma è così, è così.
Belle donne, diciamo.
Vabbè, io dico fighe per dire belle donne, d'accordo, per far capire a tutti. Gli spot funzionano così, che la presidente della Camera voglia o meno, e non provocano nessuna violenza. Alcuna violenza.
Questo è vero.
Nessuna.
Questo è vero.
Non succede niente per questi spot. Nulla.
E che cos'è? Che è un bel ambiente.
Ma no,
ambiente di maiali.
Ma chi? Quali maiali? Giuseppe da Como, dai, su. Ogni sera
ciao,
mi devo incazzare,
sei?
Per qualche motivo. C'è qualcosa che mi deve fare incazzare ogni sera. Ah.
Ah.
Avanti, sì. Giuseppe, su.
Cruciani, ciao, belle fighe. Volevo dirti, ma la colpa è sempre degli uomini. Non è che per caso qualche volta è anche colpa delle donne?
Ma in che senso? Scusa, adesso non vorrei passare dalla parte opposta. Caro Giuseppe, che cosa vuol dire questa cosa qua?
Allora, le vedi in giro per strada, come hai detto te, belle fighe, tutte scosciate, fuori le tette, fuori il culo. Prendi uno che è fuori un po' di testa. Loro non fanno niente anche.
Vabbè, ma lei è un cretino, su Giuseppe, lei è un cretino.
Ci violentano sempre.
Ma chi violenta? Ma violentano gli imbecilli come lei. Ma violentano gli imbecilli come lei che pensano che si fanno venire l'acquolina in bocca quando vedono qualcuno.
Capita, può capitare.
E dunque la colpa degli stupri e delle donne? Delle violenze femminili?
Anche.
Ma io quanti poliziotti devo chiamare stasera?
Questo è un matto completo.
Basta. Ma che stiamo ancora a parlare?
Guarda che ha ragione dell'utero ogni tanto.
Chi c'è? Lorenzo da Milano, su, dai.
Volevo solo fare una critica.
La cosa che mi stupisce è che c'è un sacco di gente che ha chiamato e che dice che davvero la donna provoca l'uomo e in qualche caso la violenza è legittimata.
Se si sostiene che il femminicidio non esiste.
Ma non dire stupidaggine, Lorenzo.
Volevo parlare di altro, volevo fare una critica veemente allo professore di psichiatria. A me quello veramente affetto da tratti narcisistici e non compossui mi sembra lui, perché un professore di psichiatria che si mette a fare una diagnosi su una persona che non ha mai visto fa qualcosa che è contro davvero il codice deontologico e che secondo me è passibile di segnalazione quanto la telefonata criticata del premier. Questa fa il paio veramente con Don Mazzi, cioè queste persone che...
Ma lei fa lo psichiatra? Lei lo fa lo psichiatra?
No, io non faccio lo psichiatra. Ma
ho capito, ho capito benissimo. Dobbiamo chiudere, sì. Però, dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao, viviamo e lottiamo insieme a voi.
Mi ha richiamato. Che è successo? No, non lo so, io stavo ascoltando Radio Capital adesso, Zuccone è molto più divertente. Quando uno inizia una trasmissione con tutto il resto è noia, quando invece è tutto questo è noia, ma è sempre la solita frittata, non basta.
voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle
8. Ragione, lo dica, lei lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Dai.
Radio 24. La passione si sente.